Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto!
Il messaggio di questa sera che in questa settimana io e John abbiamo preparato insieme parla di seguire Gesù. Nei brani che abbiamo cantato abbiamo detto: Dio grande, tu tutto sei per me. Molte volte quando cantiamo, pronunciamo, professiamo delle parole e forse non sempre ci rendiamo conto se effettivamente le stiamo vivendo. Quindi in questa sera vogliamo incoraggiare la Chiesa e insieme vogliamo capire l'importanza di seguire Gesù. Le prime e le ultime parole di Gesù furono di seguirlo. Perché Gesù chiedeva di seguirlo? In Marco capitolo 1, verso 16 dice: mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano le reti in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi ed io vi farò pescatori d'uomini. Gesù dice ai suoi discepoli: seguimi. Una semplice parola che però comporta tanto sacrificio, comporta un'azione. Noi vediamo che nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 21, in due versi, nel verso 19 e nel verso 21, Gesù ripete due volte: seguimi. E il verso 22 lo voglio leggere. Gesù gli disse a Pietro: se è mia volontà che rimanga finché io venga, che cosa ti importa? Tu seguimi. Qui Gesù stava dicendo, perché si parlava di Giovanni, la sua vita era in pericolo, se doveva essere ammazzato o meno. E Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: che ti importa? Io ti ho semplicemente detto: seguimi. Quindi a noi non è dato sempre di sapere il come, il quando e il perché, ma semplicemente Gesù ci dice: seguimi. E molte volte questa semplice parola, questa semplice azione diventa così difficile. Non riusciamo a metterci, a prendere posizione e dire: ok Gesù, io ti voglio seguire. Questa parola seguimi significa non seguire più noi stessi. Noi dobbiamo rinunciare al nostro io per poter seguire Gesù. Se noi vediamo oggi nel mondo, no? E nel mondo che noi viviamo oggi, si parla tanto del follower, specialmente nel gergo dei ragazzi, no? Che stanno sui social. L'importanza per loro è vitale vedere chi li sta seguendo. Quanti follower hanno sui loro social? Oppure se sono unfollowed. E l'italiano dice unfollowed, per farvi capire di cosa stiamo parlando. Per dire l'importanza oggi per le persone se qualcuno ti sta seguendo. Eppure nonostante noi cerchiamo qualcuno che ci segue, noi non riusciamo a seguire Gesù. E questo mi portava a un episodio. Ieri sera, stamattina, John ha condiviso un suo episodio che forse è un po' più interessante, perché sapete che John è un po' più colorito quando racconta le cose. Però non volevo raccontare la sua di storia, ma volevo raccontare qualcosa che è successo a me. Allora, dovete sapere che io non ho il senso dell'orientamento. Allora, io la strada o la conosco oppure non ci so arrivare in un posto. Ho bisogno di un navigatore. E tantissimi anni fa non avevo un navigatore e ero in un paese qui vicino, Marcianise, che purtroppo io non riesco ad imparare quelle strade, non so perché. Stavo andando in un posto e mi trovo la strada chiusa. Panico, sono sincera, perché ho detto: io non ho senso dell'orientamento. Ho iniziato a inserirmi in qualche vicoletto e non so dove sono finita. Mi sono dovuta fare coraggio, mi sono fermata a un bar E ho chiesto a un signore, mi scusi, mi saprebbe dire come arrivare a San Marco Evangelista? Questo mi guarda e dice, signore, ma di dove siete? Sono di San Marco. Signora, ma Marcianise è qui vicino. Lo so, però purtroppo mi sono persa, non riesco a trovare la strada di casa. E questo signore, devo dire la verità, si è messo a disposizione e ha detto, mi metto in macchina, tanto io sto andando via, seguitemi, vi porto fino a un certo punto, poi vi faccio segno da fuori al finestrino dove dovete girare, vedete che poi voi arrivate al paese che state cercando. E questa cosa mi faceva sorridere perché molte volte nelle cose più semplici noi ci perdiamo. E allora io riflettevo, io dovevo fermarmi e chiedere, mi sono persa, non so come tornare a casa. E molte volte questo accade anche nella nostra vita cristiana, ci perdiamo perché ci sono dei momenti che smettiamo di seguire Gesù. E questo è fondamentale nella nostra vita, noi non possiamo non seguire Gesù. Molte volte il seguire può sembrare noioso, può sembrare scontato, può sembrare insignificante, però il seguire, se viene fatto con costanza, prima o poi ti porterà il risultato. Quindi noi vogliamo imparare in questa sera come seguire Gesù. E questo mi riportava alla parabola dei talenti, perché quando noi seguiamo Gesù ci richiede un'azione, dobbiamo uscire fuori da quello che è il nostro comodo, quello che a noi piace, e ci richiede uno sforzo. E quindi volevo leggere insieme a voi in Matteo capitolo 25 dal verso 24 una parte della parabola dei talenti. Poi accostatosi anche quello che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. E il suo padrone rispondendo gli disse: Servo malvagio e fannullone. Che espressione forte. Non era semplicemente un rimprovero, ma gli diede proprio delle parole dure, quasi come se lo stesse chiamando per nome. Sei un servo malvagio, sei un fannullone. Tu non sapevi che io mieto, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio conto con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Allora, per dare un po' di contesto a chi non conosce questa storia, questo padrone aveva dato dei talenti. Qua sta parlando, in questi versi, al servo che aveva ricevuto un solo talento. Però nei versi precedenti ci parla di chi aveva ricevuto 2 talenti e chi ne aveva ricevuti 5. E da questi versi che noi stiamo leggendo qui ci porta e ci fa capire che gli altri 2 servi avevano trafficato il loro talento, l'avevano messo ad opera il loro talento e l'avevano moltiplicato. Quello dei 2 erano diventati 4, quello dei 5 erano diventati 10. Ma quel servo che ne aveva uno solo si è messo paura. Oppure non aveva apprezzato quello che gli era stato affidato. E molte volte questo è quello che anche accade nella nostra vita. Che quel uno che ci viene dato, pensiamo, è insignificante, non ha valore, nessuno lo vede. Che faccio con questo che mi è stato dato? lo metto lì a posto, quando sarà il momento lo tiro fuori o lo restituisco, oppure semplicemente dirò ho un talento. Però questo non è quello che Gesù voleva, è quello che Gesù vuole da noi. Gesù vuole che quell'uno che tu hai lo devi trafficare. L'uno può essere ingannevole, può essere insignificante, qualcosa di nascosto, può essere qualcosa che ti è stato dato che non ha glamour, no? Perché non ha un palco, non ha, nessuno ti vede, forse è qualcosa che tu stai facendo in retroscena che nessuno vede e quindi tu pensi che non è stimato, non è importante, non ha valore, ma non è così, perché è quell'uno che noi abbiamo bisogno di avere e di trafficare per poter crescere. Se noi non abbiamo e non apprezziamo quell'uno, non può iniziare niente da noi. Perché noi non apprezziamo quello che ci viene dato. Vogliamo bruciare le tappe. Vogliamo arrivare già a quello che ha 5 talenti. Vogliamo arrivare a chi ne ha 10. Però il Signore ti dice, io te ne sto affidando uno. Tu che cosa ne fai? Infatti se noi leggiamo in Zaccaria capitolo 4 il verso 16 ci dice, chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? Non disprezziamo il piccolo, perché se noi riusciamo a valorizzare il piccolo che Dio ci dà, noi cresceremo e ci verrà affidato qualcosa in più. Però dobbiamo imparare ad apprezzare il piccolo. E questo mi riportava quando io ero un adolescente. Molti di voi sanno che il mio papà era un pastore di una comunità. E noi in questa comunità, che tanti anni fa era sotto la casa del mio papà, io e la mia famiglia tutte le settimane pulivamo la chiesa. Lavavamo a terra, ci accertavamo che le sedie erano in ordine, che tutto era preparato per le persone che dovevano arrivare. Questo era quell'uno che Dio mi aveva affidato nella mia giovane età. E io devo dire, io apprezzo ogni momento e tutto il percorso che io ho fatto nella mia vita, perché io ho imparato, ho sperimentato, sono cresciuta e ho visto ogni stagione che frutto ha portato nella mia vita. Con il pulire, con andare a prendere qualcuno, una persona anziana che aveva bisogno di un passaggio, con lo stare insieme ai bambini. Per tantissimi anni l'ho fatto. Ho servito nel Kids forse per 20 anni della mia vita, dove io molte volte potevo pensare, però nessuno vede il lavoro che io faccio. Nessuno vede quello che io sto facendo. Però vi posso assicurare che quell'uno era prezioso agli occhi di Dio. Perché Dio mi aveva affidato delle vite a cui seminare. E dove oggi tanti di loro che conosco servono Dio, perché noi abbiamo contribuito a seminare un seme in quelle vite. Quindi noi non vogliamo disprezzare, non vogliamo sottostimare o sottovalutare quando ci viene dato quell'uno. Quell'uno deve diventare il primo. Tanti di voi siete arrivati qui, vedete questo bel locale, però io vi posso assicurare che nel lontano 2017 tutto questo non c'era. Noi andavamo per locali, in nightclub, per riunirci e molte volte non era pulito, molte volte non era accogliente, tante volte siamo rimasti chiusi fuori perché il padrone si è dimenticato di aprirci. E che cosa abbiamo fatto? Ci siamo scoraggiati? No. Dio ci aveva affidato quell'uno e noi cantavamo sotto al bar con la chitarra per quelle persone che si venivano per stare con noi. Potevamo precisamente dire non hanno aperto questa sera, ci dispiace, non c'è l'incontro, ci vediamo domenica prossima. Ma la costanza, la fede, la fiducia di continuare ad andare avanti in quello che Dio ci ha affidato ha portato poi a questo. Le cose non nascono all'improvviso, c'è sempre un processo, c'è sempre una difficoltà, c'è sempre una lotta, c'è qualcosa che deve smuoversi dentro di noi prima di poter vedere il frutto. Allora tu ed io, che cosa vogliamo fare quando Dio ci affida quell'un talento? Lo vogliamo trafficare o lo vogliamo nascondere? Quindi nella nostra vita noi dobbiamo arrivare a dire: quell'uno deve diventare il primo. Qual è la differenza? L'uno rimane uno, il primo diventa il primo posto di quello che è Gesù nella tua vita. Che tu decidi che tutto quello che Dio ti ha dato e ti ha affidato è il primo nella tua vita. Tutto diventa primo, non è più uno, ma diventa primo. E ci sono diversi episodi nella Bibbia che ci parla del primo, però io me ne voglio elencare giusto qualcuno per farci capire come noi possiamo trasformare l'uno della nostra vita in primo. La Bibbia ci parla del secondo miglio, però in ordine di poter arrivare al secondo miglio c'è il primo di miglio che non viene menzionato nella Bibbia, ma viene piuttosto menzionato che era obbligatorio fare il primo miglio. E il primo miglio perché doveva essere fatto obbligatoriamente? Perché i romani che avevano conquistato, se incontravano un ebreo per strada e gli dicevano porta il mio sacco, loro erano obbligati a portare il peso per un miglio. Dopodiché potevano continuare con quello che loro stavano facendo. Infatti in Matteo capitolo 5 verso 41 ci dice: e se uno ti vuole costringere a fare un miglio, fanne con lui due. Quindi loro erano costretti a fare il miglio. Però Gesù ci dice: voi oltre al miglio ne dovete fare un altro, fate il secondo. Ma in ordine per fare il secondo miglio dobbiamo fare il primo. E il primo miglio cosa ti porta? Interrompe quelli che sono i tuoi piani? Stravolge la tua vita? Devi portare un peso, un carico, perché è qualcosa che ti viene all'improvviso. Il soldato romano, mentre passeggiava e camminava per strada, incontrava l'ebreo e gli diceva: ehi tu, porta il mio borsone. Quella persona, qualsiasi cosa stesse facendo, doveva lasciare ed era obbligato a portare questo borsone. Questo è quello che accade nella nostra vita. Noi abbiamo il dovere come credenti di fare il primo miglio. Però che cosa vogliamo fare? Ci vogliamo fermare a quel primo miglio? O vogliamo fare come dice Gesù? Se ti chiedono di fare un miglio, tu fanne due. Dopo il tuo dovere, perché col primo stai facendo solo il tuo dovere, fai l'extra miglio. L'extra miglio che cosa significa? Esponiti per gli altri. Fai quello che tu non senti di fare. Permetti a Dio di trasformare la tua vita. E quando noi iniziamo questo processo, quell'uno diventa primo. E io sempre dico: Signore, fa che io non possa mai ritornare in una posizione dove mi diventa solo di dovere. Fa che quel fuoco possa rimanere sempre acceso, che quell'uno diventa il primo. Fa che tu possa essere sempre il primo nella mia vita. E io in questa sera vi voglio incoraggiare. È vero, la vita porta difficoltà. È vero, ci sono dei momenti che siamo appesantiti. Però noi non possiamo rimanere solo come credenti facendo solo quello che è di dovere. Perché se noi facciamo solo quello che è di dovere, tu stai facendo solo l'uno. Se invece diventa primo, tu ti prodenti in avanti. Rinunci a tutto quello che sono i tuoi piaceri, a quello che è il tuo io, perché decidi, Signore, tu sei il primo nella mia vita. Ci siete in questa sera? So che forse vi sto dicendo qualcosa che non è semplice da accettare, perché comporta sacrificio. Tanti pensano, va bene, vado in chiesa la domenica, adoro, sto insieme ai fratelli, poi torno a casa, ho fatto il mio dovere, sto a posto come credente, Signore, sono andato in chiesa, sto bene così. Dio non vuole solo il senso del dovere, assolutamente non vuole il senso di dovere. Il Signore vuole la passione, il Signore vuole che noi dobbiamo trasformare quell'uno in primo. E un altro episodio dove parla di primo sono nelle primizie. Se noi leggiamo in Proverbi capitolo 3 verso 9 dice: onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ripieni di abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Noi vediamo che le primizie, il dare, era un principio. E anche qui non è semplice, perché molte volte noi dobbiamo rinunciare a quello che è, quello che noi vogliamo per noi stessi, per donare alla casa di Dio. Però questo ci dice qui, ci dice che se noi lo onoriamo, onorare l'Eterno con i propri beni, dargli le primizie. Qui non sta parlando di quantità, ma sta parlando di farlo con un cuore leggero. E noi come Celebration non abbiamo mai messo pesi sulle persone chiedendo i loro soldi oppure chiedendo il loro tempo o le proprie risorse. Però noi abbiamo il dovere di insegnare questo principio biblico. Perché se noi riusciamo a capire nella nostra vita il principio biblico che Dio ci ha insegnato, è per noi. Le benedizioni le riceviamo noi. Se decidiamo di non farlo, a me non cambia nulla. Ognuno decide quello che vuole fare. Io ho deciso di volere la benedizione di Dio sulla mia vita e posso testimoniare la grande benedizione che c'è sulla mia casa. E vi posso dire, non è sempre stato facile. Il primo anno di matrimonio, quando noi siamo ritornati dal viaggio di nozze, John perse il lavoro. Dopo pochi mesi aspettavo Adriana e non è stato facile. Il mio papà si ammalò e quindi chiuse la sua attività. Non c'erano entrate da nessuna parte. Però noi che cosa abbiamo deciso di fare? E ve lo voglio dire non per mio vanto, ma lo voglio dire per incoraggiamento, che ci sono stagioni nella nostra vita. Ci sono stagioni di ricchezze, come poi ci sono stagioni forse di secchezza. Però anche in quel momento magro Dio benedice. E io posso testimoniare che non ci è mancato nulla. Non ci è mancato nulla. Trovavamo fuori casa, buste della spesa, trovavamo nella buca della posta soldi. Questo perché? Perché io sono certa e sono sicura, perché noi abbiamo sempre applicato il principio del dare agli altri. Dio non ci ha fatto rimanere senza nulla. Ha continuato a benedire la nostra vita. È stato per un periodo, sì, però nonostante quel periodo avevamo talmente tanta abbondanza che quello che avevamo lo davamo ad altre famiglie che erano nel bisogno, perché Dio faceva traboccare la nostra casa. Dopodiché, che cosa è successo? Dio ha visto la nostra fedeltà ed ecco che è arrivato il lavoro ed ecco che John è cresciuto lavorativamente. E posso dire che c'è stata una stagione nella nostra vita che noi abbiamo vissuto con tanto benessere. Però come abbiamo vissuto con il benessere, abbiamo vissuto anche con il poco. Però in tutte e due le situazioni noi abbiamo continuato a benedire l'Eterno, abbiamo continuato a dare al Signore quello che era suo, e questo ha portato frutto nella nostra vita. E io posso testimoniare a voce alta, io ringrazio Dio perché la mia casa è benedetta. E lo posso, non smetterò mai di ringraziarlo. E non è per vanto, è perché io sono grata a Dio per quello che Lui ha fatto nella stagione difficile e nella stagione di benessere. Dove quando c'era la stagione di benessere, noi ci guardavamo attorno per vedere a chi potevamo aiutare. Non volevamo vivere quel benessere solo per noi stessi, ma volevamo elevare anche gli altri. Quindi Dio ci testa. Dio vede che cosa fai quando Lui ti dà quell'uno. Se in quell'uno tu non lo fai diventare primo, il Signore te lo toglie. Perché noi siamo strumenti. Dio non guarda e dice: Stefano, io ho bisogno di Stefano. Se non me lo fa Stefano, chi me lo fa? No. Per Dio noi siamo semplici strumenti. Nel momento in cui noi diciamo: sì, Signore, io voglio essere quello strumento, Lui ti usa. Ma nel momento in cui noi veniamo meno perché decidiamo di girarci altrove, il Signore passa oltre. E quindi noi non vogliamo cadere in questo. In questa sera noi ci vogliamo incoraggiare e dire: Signore, fa che tu possa essere il primo nella mia vita. Noi troviamo anche che nelle primizie, in Genesi capitolo 4 verso 3, e avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno, e anche Abele offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso, e l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta. Come vediamo, tutti e due avevano offerto, però solo uno di loro era andato con un cuore sincero e con un'offerta pura. E Dio benedisse quell'offerta. Molte volte possiamo dare, ma non lo facciamo con un cuore puro. E che cosa succede? C'è un verso che dice in Matteo 6, capitolo 21, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Sul tuo tesoro? Su quello che tu stai accumulando per te stesso? O è per il Signore? Riusciamo a dare tutto ai piedi di Gesù e dire: Signore, nulla è mio, tutto quello che tu mi hai dato è tuo. Vogliamo imparare a venire con le mani aperte in tutto quello che noi abbiamo. Perché nel momento in cui noi abbiamo quelle mani tese, aperte, che noi siamo consapevoli che tutto quello che noi abbiamo è perché Dio ce l'ha dato, nulla diventa un peso. Non ti diventa un peso aiutare il tuo prossimo. Non diventa un peso dare una parola di conforto a chi è nel bisogno. Non diventa un peso venire la domenica qui. Non diventa un peso servire. Perché? Perché noi abbiamo la benedizione di Dio nella nostra vita, è il nostro tesoro, non è sulle nostre risorse, sul nostro denaro, ma è Cristo Gesù. Amen. Amen. Vogliamo leggere un altro passo in Apocalisse capitolo 2 verso 4, dove parla del primo amore. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricordati dunque che dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Qui sta parlando alla chiesa di Efeso. La chiesa di Efeso aveva fatto tanto, aveva sacrificato tanto, avevano fatto anche bene, però è arrivato un punto dove dice: ho qualcosa contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. Sei caduto. Ravvediti. E nella nostra vita questo può accadere. Che facciamo tanto. Però quel tanto che facciamo incomincia a diventare una routine. e incominciamo non a farlo più con passione. E quindi Dio ti dice: ravvediti, perché tu le cose non le puoi fare per routine, ma devi avere il primo amore. Perché se non c'è quello il primo amore, tu non ti ravvedi. Nei versi più avanti dice: io toglierò da te quel candelabro, toglierò da te quella benedizione e la darò a qualcun altro, perché tu non ti sei ravveduto. Noi vogliamo tutti quanti ritornare al primo amore. Che cos'è il primo amore? Se lo vogliamo valutare nella nostra vita quotidiana, ricordo quando ero fidanzata con John. Penso all'inizio del fidanzamento, oppure i primi anni di matrimonio, non si cerca altro che stare insieme. Ci si cerca a vicenda, si vuole stare da soli, vuoi spendere del tempo insieme a tuo marito, insieme al tuo fidanzato o fidanzata, perché c'è quella fiamma, c'è quel primo amore. E quindi tu non vedi l'ora di poter spendere il tempo insieme a quella persona. Poi che cosa succede? Incomincia a diventare una routine. Non significa che tu non ami più quella persona, però forse quella fiamma si spegne. E quindi noi dobbiamo ritornare al primo amore. E quindi questo noi vogliamo fare nella nostra vita. E io ricordo all'inizio quando sono venuta a Cristo, anche se ero cresciuta in una famiglia cristiana, ho dovuto fare le mie esperienze. E quando ho fatto la mia prima esperienza con il Signore, ero a un campeggio. E Dio ci inondò con lo Spirito Santo. E noi traboccavamo, volevamo solo pregare. Non volevamo ritornare nelle nostre stanze, volevamo che la musica, che la worship continuasse a cantare e noi volevamo rimanere lì in ginocchio a pregare, perché Dio si era rivelato alla nostra vita. E ricordo che quando sono tornata, avevo forse 11-12 anni, come appena sono tornata a casa ho detto: papà, io mi voglio battezzare, perché io ho accettato Gesù nella mia vita. E mi ricordo papà diceva: ma sei un po' piccola, forse è buono che aspetti un altro po'. Quando tu ricevi il primo amore, quando tu ricevi quel fuoco e quella passione, nulla ti può trattenere, nulla ti può tenere lontano da quella persona. E noi lo vogliamo sperimentare, nonostante se abbiamo 20 o 30 anni di fede. Vogliamo continuare a avere quella fiamma ardente nella nostra vita, che non vediamo l'ora di stare insieme a lodare Dio, che non vediamo l'ora di poter parlare a qualcuno di Gesù. E che le persone, anche se tu non apri la tua bocca per proferire la parola, può vedere attraverso i tuoi comportamenti, può vedere attraverso i dei tuoi occhi che tu porti Gesù. E per fare questo noi non dobbiamo perdere il nostro primo amore, non dobbiamo perdere la passione che noi abbiamo per Cristo Gesù. E in questa sera ti voglio dire che se tu ti senti appesantito, oppure stai attraversando un periodo dove continui a servire nella Chiesa, però forse non lo fai con quella passione che avevi prima, forse è il tempo di dire: Signore, fammi ritornare al primo amore. Signore, fa che quando io vengo un'ora e mezza prima per suonare, quando vengo un'ora e mezza prima perché dobbiamo sistemare il bar, il welcome, oppure per il kids, non possa diventare una routine, ma possa essere quel fuoco ardente che noi abbiamo, perché noi vogliamo che il servizio che noi prestiamo, è perché quando arrivano le persone da quella porta che non conoscono il Signore, possono vedere la passione che noi abbiamo, e Cristo può uscire attraverso i nostri occhi, Cristo possa uscire attraverso la nostra bocca, e gli altri possono incominciare a dire: ma io vedo qualcosa di speciale in questi ragazzi, io voglio servire anche io voglio fare parte di un team. Fammi capire perché hai tutta questa passione, perché vuoi servire nel kids, perché ti presenti un'ora e mezza prima e sali qui sul palco a provare, mentre casomai gli altri sono comodamente ancora a casa e forse sono ancora con i piedi sotto al tavolo. Perché? Perché Dio ci ha chiamati a servire e noi vogliamo prestare servizio, ma non per noi stessi, ma perché vogliamo far sì che quando le persone entreranno da quella porta possono trovare un ambiente dove possono dire: qui io sono a casa, qui io sperimento Gesù, qui io sento la presenza di Dio, qui vedo delle persone che mostrano amore, qui vedo delle persone che sono infuocate, hanno passione per Dio. E quindi in questa sera ti voglio incoraggiare. Se tu senti che stai attraversando un momento buio nella tua vita, non permettere al nemico di lavorare sulla tua mente, ma fai quel shift e dici: Signore, no, quell'uno deve diventare primo nella mia vita, perché attraverso il primo tu porterai trasformazione e io farò un cammino di crescita e il tuo proposito per la mia vita si adempierà. Non tutti abbiamo lo stesso proposito, però sono certa che ad ognuno di noi è chiamato di portare il Vangelo agli altri, ad ognuno di noi è portato a dire: Gesù ti ama, ad ognuno di noi è portato a dire: lo sai che Gesù è morto anche per te. E noi non possiamo rimanere in silenzio, non possiamo perdere la passione che abbiamo per Cristo. Quindi in questa sera ti voglio incoraggiare, ci vogliamo incoraggiare, che noi possiamo andare avanti nonostante tutto quello che ci accade attorno. Vi voglio raccontare una storia prima di arrivare alla conclusione. C'era questo John Cavanaugh, lui andò 3 mesi a Calcutta per stare insieme. Ho un lapsus, perdonatemi. Con Madre Teresa di Calcutta, lui era a Calcutta per 3 mesi. E il primo giorno, quando incontrò a Madre Teresa, Madre Teresa gli chiese: cosa posso fare per te? E lui disse: puoi pregare per me. E lei disse: che cosa vuoi che io preghi per te? E lui disse: che io possa avere chiarezza. Lei si mise a ridere. Si mise a ridere e disse: no, io non la farò questa preghiera per te. E lui rimase sorpreso e disse: perché? Tu hai tanta chiarezza nella tua vita. Perché non vuoi pregare chiarezza per me? E lei disse: io non ho chiarezza, io ho fiducia nel mio Dio. Io non ho chiarezza, la mia preghiera per te è che tu possa acquistare fiducia.
Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast. Così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.